Bene, se siamo pronti partiamo. Oggi ci fermiamo un po' nel Nuovo Testamento ed è una cosa che mi emoziona un po', perché come sapete bene io ho molta paura del Nuovo Testamento, perché per il Nuovo Testamento, oltre a dover avere una preparazione molto adeguata, il Nuovo Testamento è sempre molto delicato per chi ascolta, perché interviene Gesù, Paolo, eccetera eccetera. Con l'Antico Testamento abbiamo un po' più di margine, e non è che sia corretto, però questa è la nostra sensibilità. Abbiamo un po' più di margine di comprensione. Con il Nuovo Testamento siamo sempre molto più sensibili. Spero che questo incontro ci aiuti un po' ad entrare all'interno di una letteratura di un gigante, di Paolo, un grande. Aspetta ancora un attimo, perché forse ancora le date, quando si parla di date ci si domenica, un po' di pazienza. Partiamo subito da alcune cose previe. Faremo un piccolo passaggio, cioè nella prima ora parleremo un po' di che cosa, di come era formata la comunità di Paolo e quali erano le problematiche e le tensioni, perché capire la risposta di Paolo senza capire le domande che c'erano non credo che abbia senso. Allora, la prima idea, prima suggestione: il pensiero ebraico, quindi Antico Testamento e non solo, anche il Nuovo Testamento, e anche Giuseppe Flavio e Filone Alessandrino, o comunque tutti gli apocrifi dell'Antico Testamento, sono orientati, tutto il pensiero era orientato verso la ricerca della salvezza. Il problema principale è: come mi salvo? Qual è il modo di salvarmi? Domanda e tensione che non è passata, mi pare, no? Continua questa idea ancora oggi. Come faccio a salvarmi? È un po' la domanda del dottore della legge del Vangelo di Luca. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Che cosa devo fare? Dammi la ricetta. Quanto costa? Dimmi quali sono i presupposti per ottenere la salvezza. Questa era una domanda che, come capiamo bene, non è una domanda banale, Può diventare banale nella formulazione, ma non è assolutamente banale. Determina la vita, determina il modo di vivere, e questa era la grande richiesta di tutto il pensiero biblico. Tutta la Bibbia, se volete, non per banalizzarla o renderla unica, quindi perdere la grande ricchezza, però può essere un po' cristallizzata in questa domanda: come mi salvo? Come ottengo la salvezza? Come mi dai la salvezza? Secondo a cascata, secondo presupposto, seconda suggestione, nella storia biblica la salvezza è stata pensata su tre grandi onde. La prima, la salvezza di un popolo, cioè Dio che ha scelto un popolo, ha scelto una gente, e questa salvezza viene data in modo comunitario, collettivo, cumulativo. Chi entra all'interno del popolo si salva. Se pensate, questa era l'idea della circoncisione. Basta essere circoncisi, cioè entrare nell'alveo del popolo di Israele, e la salvezza è garantita. In un secondo momento, nella storia della salvezza, si approfondisce maggiormente, e questo è il momento dei sapienziali, soprattutto Giobbe, Coele, Proverbi, Sapienza, quindi siamo molto vicini nella cronologia a Gesù Cristo. Se pensate che il libro della Sapienza è stato scritto appena prima, forse nel 60 avanti Cristo, qualcuno dice l'ultima edizione del 40 dopo Cristo, quindi è coevo all'epoca di Gesù, il quale parla continuamente di salvezza, Gesù parla continuamente di liberazione, presenta continuamente questo desiderio lui stesso, e lui stesso continua a parlare. Allora il secondo, la secondo riverbero, la seconda cascata sulla salvezza non è più una salvezza collettiva del popolo, ma si inizia a rafforzare l'idea della salvezza del singolo, cioè la libertà personale. Io, anche se sono fuori dal popolo, anche se non sono in consonanza con la salvezza collettiva, Posso entrare all'interno dell'alveo della salvezza? Posso essere salvato? Voi che conoscete bene Paolo capite bene qual è la grande problematica che Paolo si trova ad affrontare. Vai, Domenico.
Non so se sono fuori, ma volevo chiederti questo. Perché questa continua ricerca della salvezza? Cioè, lasciando stare il discorso cristiano, perché l'individuo cerca da sempre la salvezza? Secondo te?
Secondo me, quindi, è proprio detto a livello personale, secondo me perché ognuno di noi, credo, io lo sento in me, ognuno di noi sente di non essere autosufficiente. Sente nella propria natura il fatto di aver bisogno di qualcos'altro. E questo qualcos'altro spesso è ricercato, a volte come sappiamo, in Dio, per chi è credente o per chi si apre a livello della fede, altre volte si cerca nella carriera, per esempio.
Nel senso innato del peccato, comunque ci serve da
sì, però questo è già un pensiero credente. Voi pensate chi non è credente, in che modo cerca la salvezza? Cerca nella carriera, cerca nel successo, cerca in altri modi, che non voglio demonizzare.
Ma chi lo dice che quella è salvezza?
E chi lo dice per noi? Io faccio l'avvocato del diavolo.
Lui lo dice.
Esatto.
Cristo.
Lo dice Cristo perché noi abbiamo questo livello di fede. Perché noi abbiamo questo rapporto di fede. E la salvezza è tutto ciò che ci fa sentire liberi. Diciamolo in altro modo. È la libertà. E questa credo che sia, con questa parola, credo che nessuno non voglia essere libero. Tutti vogliamo essere liberi.
Potrebbe essere un modo per non morire.
E infatti questo è il terzo ambito. Lei ci ha aperto al terzo ambito. Cioè una volta che io cerco la salvezza con il popolo, ma vedo che questo a livello collettivo non è che mi piace molto. Lo cerco personalmente, cioè Dio mi salva e va oltre. Allora c'è stata la terza parte che nei libri biblici rispecchia Maccabei e Sapienza, dove la salvezza viene attuata in modo mirabile nell'aldilà. Ricordate quella mamma di quei 7 figli che vengono uccisi, trucidati, che dice loro: le sofferenze che state vivendo adesso troveranno dopo una motivazione. Sappiamo bene, anche nella nostra fede cristiana, quanto questo sia stato molto incentivato con l'idea del paradiso. Cioè, soffri adesso che poi... E questo, su questo ci dobbiamo ben riflettere, non per eliminare le cose che sono state dette, quando mai, però perché da cristiani maturi dobbiamo continuare a riflettere. Quando Gesù parla del regno di Dio, non dice vedremo il regno di Dio domani. Il regno di Dio è qui in mezzo a noi. Cioè, ciò che il Nuovo Testamento, e Paolo ci aiuterà molto a pensare questo, dice... La redenzione quando arriva? Dopo la morte o già adesso?
Prima,
subito. Arriva col battesimo, bravo. Esatto. E noi come lo viviamo? Come lo viviamo? Col battesimo. Qua non è un'idea del Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II è ritornato alle radici del cristianesimo, alle radici del Nuovo Testamento. L'esperienza di morire con Cristo nel battesimo è l'esperienza della redenzione oggi. E la salvezza, come ci diceva Domenico, che tutti cercano e cerchiamo in modo un po' smodato, anche noi cristiani la cerchiamo in modo smodato, a volte su altre cose, a volte anche su una religiosità che è sull'esteriore, e cerchiamo di essere salvati, e vedremo adesso, cerchiamo di essere salvati pregando molto, arrancando la salvezza a suon di preghiere, che non sto dicendo che non bisogna pregare, mi capite, siamo tra adulti, non devo sempre declinare tutto e condividiamo la stessa fede, quindi non voglio sconvolgere né scandalizzare nessuno, ma quando Gesù dice i pagani credono di piegare Dio a suon di preghiere, voi invece dite così: Padre nostro che sei nei cieli. Questa è l'unica preghiera. Non sto dicendo di non dire la coroncina divina di misericordia, i primi 7 venerdì del mese, 9, eccetera, tutto quello che volete, non sto dicendo questo. Sto cercando di declinare ciò che Paolo ci aiuterà quando inizierà a parlare, e faremo parlare lui, quando inizierà a dire: guardate che la salvezza bisogna vedere dove la stiamo cercando. Queste sono state modalità dell'Antico Testamento. modalità di una salvezza collettiva, una salvezza legata solo al singolo, una salvezza spostata in avanti. Gesù, fondamento, dice la salvezza è già qui. Devi avere occhi pronti per poterla guardare, occhi disponibili a vederla, perché il regno di Dio è in mezzo a te. Questa è la sfida nostra, eh? È la sfida nostra anche oggi, in questo periodo dove diciamo che è crisi totale, no? Crisi economica, crisi di valori, e allora che cosa ci possiamo fare? Prima era meglio, speriamo che arrivi un tempo migliore. L'annuncio del Vangelo è proprio quello, no, è proprio adesso, la salvezza si trova nel periodo in cui tu vivi, perché la salvezza è data a te che stai vivendo, ma devi avere occhi pronti per poterla vedere. E poterla vedere, Piera ci ricordava, la salvezza si attua nella croce. Ebbene, questo per i contemporanei di Gesù era l'esatto contrario della salvezza. Morire come il più infame era l'esatto contrario della liberazione, era morire schiavo. Eppure proprio questa è stata la scelta di Gesù, cioè chi ha occhi per vedere questo crocifisso come crocifisso glorioso, allora capisce che cos'è la salvezza. Se pensate, il Vangelo di Giovanni, quando parla della crocifissione, parla dell'intronizzazione. I termini sono quelli della gloria, e la gloria si mostra nella croce, e non tanto seduto su uno scranno da grande re. Quindi questo Paolo, e Paolo sarà molto affezionato a questa immagine, eh? Entriamo un po' in questo. Terza cosa, terza spigolatura che potrebbe essere utile, l'attenzione viene rivolta al singolo avvenimento, al singolo evento storico, cioè all'evento della vita, e non più agli elementi cosmici. Questo era una delle... c'è un po' di caldo, vero? Mi perdonate, vero? Non era più legato come la cravatta, anche tolgo pian piano, però adesso non spugnerebbe, si fa piano piano, è più sexy, vero? Questo è abbastanza importante per il rapporto che c'è stato tra la cultura greca e la cultura ebraica, che non sono state due culture separate, eh? Si toccavano continuamente, si sono frammischiate, influenzate continuamente. Però la cultura greca, tutto sommato, pensava a un Dio, ad un intervento di Dio attraverso degli eventi cosmici. Anche nel Nuovo Testamento abbiamo questo, pensate l'Apocalisse e tutte le parti apocalittiche si fermano soprattutto sui grandi eventi della storia della salvezza. Arriveranno terremoti, arriveranno alluvioni, ecco, ma quello non è il momento, però, dice il Nuovo Testamento, perché non è negli eventi cosmici, negli eventi di grande portata che si attua la salvezza, ma la si attua nel singolo avvenimento della vita. Sia, per dirlo col Nuovo Testamento, soprattutto col Vangelo, il rapporto tra Gesù e Levi dove si attua? Nel terremoto. Dove?
Per strada,
nel posto in cui Levi lavorava. Il momento in cui Cristo incontra Pietro dove si attua? Vicino al mare, al lavoro, in strada, nel piccolo avvenimento. Questa è una grande novità, perché se voi pensate, il libro di Daniele, che è un libro per gli ebrei e uno scritto per noi, è un libro profetico, il libro di Daniele ha grandi avvenimenti, grandi visioni, e in questa grande visione bisogna scoprire il mistero. Il Nuovo Testamento salta su questo, glissa questo pensiero e dice no, l'evento della salvezza avviene nell'incontro personale tra Gesù e il credente, tra Gesù e la situazione di vita. E Paolo sarà molto cosciente di questo, eh? Soprattutto ne sarà cosciente perché lui dovrà parlare a persone di lingua greca. Questo non ce lo dobbiamo, di lingua e di cultura greca. Perciò dovrà mettere in sottordine il grande avvenimento cosmico a favore del piccolo evento personale. Vie per la salvezza. Qua dobbiamo fare un piccolo percorsino, ma vedrete come spero ci sia utile, come mi pare sia stato utile ieri. Per arrivare alla salvezza si schematizzarono due vie principali, due strade principali. Questi sono termini accademici, come capite, termini che usano gli studiosi, anche se sono un po' forzati, perché teologia della promessa, teologia del patto, ecco, sembra che sia lo schema di un teologo, un grande pensatore che si è inventato. No, era riflessione a partire dal patto, riflessione a partire dalla promessa, vita religiosa, perché era ciò che la gente pensava. Non il grande teologo De Lubac o altri teologi come quelli del Novecento, non era questo, ma erano modalità, e vedrete quanto ci sono vicine nella mentalità, perché non sono passate, sono due modalità, e come scrivo non sono due modalità opposte tra loro, ma sono spesso molto vicine, sono abbracciate. Vedrete quanto nella nostra vita personale, nella vita di ognuno, queste due modalità sono presenti, spesso insieme. Quando ci fa comodo, siamo credenti della promessa. Quando invece ci fa comodo, siamo credenti del patto. Quando tutto va bene, siamo credenti del patto. Quando qualcosa va male, ci ributtiamo nella fede della promessa. Vediamo, sarà molto utile, ma questo, se voi volete, guardate, e questo faremo in questa prima ora, tutta la scrittura è stata intessuta da questi due filoni, dal pensiero della promessa divina e dal pensiero della risposta, cioè dal patto. Continuo a ripetere, non pensatelo due atteggiamenti separati, ve lo chiedo, scusate se sono un po' pedante su questo, sono due atteggiamenti che si sono intersecati tra di loro. Teologia della promessa, primo punto. L'assunto fondamentale di tutto, l'assioma principale, era l'esistenza del popolo di Israele è garantita da Dio. Nessuno può distruggere questo popolo. Ricordate, Matteo avrà questa idea nel Vangelo. Le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Cioè, non si potrà mai estinguere. Questo è tipico della teologia. Perché? Perché Dio ha promesso la benedizione, il punto principale è Abramo, la figura principale è Abramo, era stata promessa discendenza, benedizione e terra. Perciò se Dio ha promesso, qualsiasi cosa capita, non si può tornare indietro. Dio non può tornare indietro. Isaia tra i profeti sarà quello che sosterrà maggiormente questo. Neanche il Tempio può essere distrutto, perché Dio ha promesso che abita lì. Perciò, siccome Dio ha la residenza nel Tempio, non potrà essere distrutto. Contro questa idea, come sappiamo bene, andrà Geremia. Cioè, no, il Tempio verrà distrutto, non preoccupatevi. E infatti verrà distrutto. Quindi, primo assioma, l'esistenza del popolo è garantita da Dio. Secondo punto, le colpe, i peccati, gli errori, le distanze, per la teologia della promessa, suscitano l'ira di Dio, ma non possono suscitare l'estinzione del peccatore, l'estinzione del popolo. Niente può avvenire di tutto questo, perché Dio ha promesso. Vedete, iniziamo a guardare già le conseguenze del pensiero. Se Dio ha promesso, le mie colpe non sono così importanti, perché tanto Dio porta avanti il suo piano, faccio tranquillo. Che lui voglia o non voglia, no, che io sbagli o non sbagli, lui porta avanti. Allora non c'è problema. Tanto mi perdona. Capite bene che cosa c'è sotto, eh? Paolo dovrà lottare da una parte contro questa mentalità, che sarà la mentalità che Paolo focalizza con tutto il lecito, ricordate? Dove alcuni si permettono nella comunità cristiana di fare tutto quello che vogliono, tanto dicono, tanto Dio ci ha liberati. E lui la promessa non torna mai indietro dalla promessa, perciò facciamo quello che vogliamo. Paolo da una parte dovrà combattere contro questo tipo di antropologia, contro questa visione del rapporto tra Dio e l'uomo. Il piano divino, in terza battuta, ma come vedete tutte le cose sono molto collegate, però ho voluto segnarle, il piano divino si realizza a prescindere dalle colpe umane. Come notate, l'uomo è un po' privato della responsabilità. perché non può fare niente. Il quarto punto è ancora più chiaro: l'uomo è dominato da una forza che lo spinge al male, che lo spinge inevitabilmente, non ho scritto ma lo dico, inevitabilmente al male, e quindi lo rende incline al male. Ecco perché, nella teologia della promessa, questo è evidente, il racconto del diluvio. Ricordate la fine del diluvio, quando Dio deve constatare, purtroppo l'uomo è fatto per il male, fin dall'adolescenza. Oh, c'è stato il diluvio, non è servito a niente. Come capite, è una constatazione dell'uomo e soprattutto di chi sta criticando la teologia della promessa. Non so se sono chiaro, vi sento troppo silenziosi e attoniti. Non so se sono siete concentrati. Va bene, importante che io sappia che siete concentrati e non sto parlando, cioè non sto dicendo cose. No, non solo a Vanvera, non credo, perché siete persone educate, che mi volete bene, che capite che vengo per voi, non per avere un palcoscenico, ma perché mi interessa che arrivi il messaggio. Capite che nella teologia della promessa una prima cosa positiva è straordinariamente positiva, cioè Dio ha la libera iniziativa di chiamare, la libera iniziativa di salvare, la gratuita iniziativa di intervenire nella storia. Vi ho detto, Abramo ha questa, è l'immagine più tipica di questo. Nessuno, lui non ha cercato Dio, è Dio ad aver cercato lui, è Dio ad avergli promesso la discendenza, la terra, la benedizione, e in lui a tutti coloro che lo avrebbero seguito, come vedete, in modo totalmente gratuito, totalmente libero, senza chiedergli niente in cambio. La risposta viene data appunto dall'accogliere questa promessa, perciò questa è una parte notevolmente positiva della teologia della promessa. Ma a seconda della modalità, come dicevamo prima, di come si prende questa promessa, può diventare una chimera, può diventare una fantasia, cioè tanto Dio ha promesso, io non conto niente, è lui a fare, io che mi allontani, che faccia, che dica, che becchi, non succede niente, tanto fa tutto lui. Vedete, ricordate quando abbiamo parlato del male, quella immagine del burattino, no? Ecco, questa è l'immagine. L'immagine del burattino, cioè questo burattinaio, Dio che salva e ci pensa lui, tanto noi non contiamo, facciamo quello che vogliamo. Continuiamo a vedere sempre teologia della promessa. Qual è la concezione antropologica di questa teologia? La salvezza è, come dicevo, gratuita iniziativa divina che non si può assolutamente meritare, in nessun modo, non c'è modalità di merito, non c'è modalità neanche di rispondere. Stiamo arrivando appunto un po' all'estremo di questo pensiero, ma questo si era rafforzato nel periodo, non posso fare niente, devo solo prendere e basta, e qualsiasi cosa faccio, poiché nella teologia della promessa l'uomo è pensato come dominato dal male, come capite, in questo l'antropologia della promessa è molto pessimistica, molto negativa, non c'è possibilità per l'uomo di alzare la testa, è solo soggetto passivo di questa iniziativa divina e non può fare nient'altro, perciò non può meritare niente, non può rispondere in nessun modo, e l'uomo deve solamente riconoscere la propria insufficienza e l'infinita potenza di Dio. Questi due ambiti, che sono ambiti che si sposano completamente: Dio potente, libero, che fa qualcosa di gratuito e lo fa solo lui, l'uomo che può solo tenere il naso all'insù e guardare questo Dio che fa, non può permettersi di rispondere, di dire niente. Capite come nel Nuovo Testamento Gesù non abbia sposato completamente questa immagine, no? Certo che la libera iniziativa è sua, è lui che chiama, ma già il solo vieni e seguimi, già il solo, come sentiremo in Giovanni domenica, vai a non peccare più, tutto ciò che Gesù insegna ai suoi discepoli non è quello rimanete col naso all'insù e aspettate, ma declinate questa iniziativa divina che avete ricevuto, di cui siete stati soggetti, rispondete. Dio è molto vicino all'uomo in questa immagine e lo continua a pressare con una sorta di desiderio ostinato di salvezza. Ho scritto desiderio ostinato di salvezza perché di salvezza perché questa era un po' l'accusa nel periodo esilico. La colpa è tua che non ci hai salvati. Noi non potevamo fare niente. Perché non ci hai salvati? Perché non ci hai liberati? Perché non ci hai protetti? Che cosa abbiamo fatto di così tanto grave? Torno indietro per sottolineare il secondo aspetto. Certo che abbiamo peccato, ma noi non possiamo fare nient'altro. Perciò sei tu il responsabile. Tutto nella teologia della promessa diventa spostato su Dio. Completamente spostato su di lui. E lui a dover fare tutto. E l'uomo non poteva far niente, non doveva far niente. Non aveva nessuna responsabilità in questo. Capite che è molto sbilenca come mentalità, eh? È molto sbilenco come rapporto tra Dio e uomo. È quasi claudicante, perché tutto è basato su Dio.
Vecchio Testamento. Quindi,
sì, non solo, anche il Nuovo Testamento, perché Paolo, ecco perché stiamo facendo questo, sto partendo dall'Antico Testamento, perché Paolo, quando inizierà a predicare il Vangelo, l'aveva già vissuto in se stesso, si troverà delle comunità giudaiche, delle comunità credenti, che hanno da una parte la teologia della promessa, quindi hanno questa mentalità, e dall'altra la teologia del patto. E lui dovrà cercare di mettere insieme queste due teologie, questi due modi di pensare, per poter far comprendere la novità di Gesù Cristo. Ha avuto un compito, è per questo che è diventato grande, perché, come dire, ha avuto un compito importante nel suo modo di predicare il Vangelo e di presentare l'uomo. Questo l'abbiamo già visto. Giustizia e unzione, vediamo questi altri due aspetti che sono utili ancora una volta, perché poi ci serviranno nel leggere Paolo. Non si otterrebbe giustizia se non con l'intervento di Dio, il quale è l'unico a poterla garantire. Forse in questo faccio una battuta anche oggi, no? Chi è che garantisce la giustizia? Mamma mia, non si sa. Questo è il pensiero di molti, forse di voi no. Ma il pensiero, chi garantisce la giustizia? Meno male che c'è Dio. Ancora, se voi pensate in un territorio come quello palestinese, dove c'era un oppressore politico, tutto bisognava buttare su Dio, anche ottenere la giustizia, anche poter declinare la giustizia. Ed infatti, se voi ci pensate, quando quel giovane, quell'uomo va da Gesù e gli dice: Signore, fai giustizia tra me e mio fratello per l'eredità, perché il Messia doveva venire anche per garantire la giustizia, doveva essere il nuovo Mosè. Ricordate, Mosè nell'Antico Testamento ha avuto il compito di dirimere le contese, di dirimere le liti anche giudiziarie. Il Messia doveva tornare, questo Dio doveva salvare anche da questo, dalla giustizia. Ma tutto nella teologia della promessa è con Dio, ributtato su Dio. E l'unto, che fosse il re vero e proprio o che fosse il Messia, l'unto era considerato come l'inviato da Dio e il suo intermediario, il quale poteva garantire la giustizia in modo vicario. Siccome Dio non parlava, non batteva neanche il martello in tribunale, allora ci voleva un intermediario, qualcuno che potesse fare questa giustizia. E, come vedete bene, viene eliminato qualsiasi tipo di responsabilità, anche qua umana, di poter rendere giustizia. Anche a questo, inutile dire, Gesù si scaglierà contro questa mentalità. Chi è che deve fare giustizia? L'uomo stesso con l'altro. Nel momento in cui qualcuno va al tempio a offrire l'offerta, Gesù dice: se hai fatto qualcosa a tuo fratello, va, torna indietro. Ne abbiamo già parlato di questo, eh? Pensate che l'offerta si faceva a Gerusalemme, e Gerusalemme è tutto sommato, se facciamo il paragone Palestina, Sardegna, Gerusalemme stava a San Luri. Uno che di Alghero era sceso fino a San Luri per portare l'offerta al Tempio e si sente dire: torna da tuo fratello, prima riconciliati, poi torna. Devo tornare da Alghero. Sì, oggi in macchina un'ora e mezza, due ore e mezza e arriviamo. Ma pensate che cosa voleva dire? Cioè voleva dire la giustizia è la prima delle cose. Isaia nel parlare, Isaia 1, nel parlare della giustizia dice: cessate di fare il male e iniziate a fare il bene. Cioè fate giustizia, soccorrete l'orfano, aiutate la vedova, ospitate il forestiero. Queste sono le pratiche di giustizia. E voi capite che in questa teologia della promessa, se tutto è attribuito a Dio, l'uomo non ha alcuna responsabilità della giustizia o dell'ingiustizia. Vedete come l'uomo è privato di qualsiasi tipo di responsabilità in tutto questo, eh? E può fare ciò che vuole in questo pensiero. Paolo si scaglierà, come vi dicevo.
Sì.
Teologia del patto. Teologia del patto è l'esatto opposto, cioè si sposta completamente sull'onere umano, sull'onere dell'uomo. Come si risponde alla libera iniziativa divina? Si risponde attraverso la libertà personale e la responsabilità dell'uomo. E noi sono parole che ci piacciono, eh? Parole tipiche della nostra mentalità, ma quando diventano esagerate nel rapporto col divino, allora si entra nella parte negativa della teologia del patto. Cioè, guardate, è focalizzato in questo versetto di Esodo 24. Legge e clausole contrattuali, tutto ciò che Dio ha detto, noi lo faremo. Dio è uomo, mentre nella teologia della promessa Dio sta infinitamente sopra l'uomo, e l'uomo è nella parte più bassa, deve solo accettare. Qua invece la bilancia ha riportato alla pari Dio e uomo. Sono due contraenti di un unico patto. Dio comanda, Dio ha una responsabilità, l'uomo ubbidisce. E si salva solamente se ubbidisce in modo fedele, in modo integerrimo. Se sbaglia, è fatto. Vedete dove si è arrivati all'altro estremo? Da quella parte nessuna responsabilità, da questa parte addirittura si diventa nello scrupolo più totale, nella esagerazione più totale della risposta. Quindi se l'uomo appena sbaglia qualcosa, il patto si è tagliato con Dio e allora non si è più salvi. Ricordate che il nostro obiettivo è quello della salvezza. La salvezza veniva donata, riversata da Dio a prescindere. Qua invece la salvezza te la devi guadagnare, te la devi meditare, la devi arrancare, e la devi arrancare attraverso il sangue, attraverso i sacrifici, attraverso le preghiere, attraverso la legalità, il legalismo, direi. L'aspersione con il sangue, che viene fatta in Esodo 24, è tipica di questa mentalità, cioè il sangue come contaminazione comune a Dio e al popolo. Infatti il sacerdote asperge sia l'altare che tutto il popolo. Cioè quello che capita, che è capitato alla bestia immolata, capiti a Dio e al popolo se qualcuno dei due si ritrae dal contratto. Capite bene che se da quella parte, dalla parte della teologia della promessa, l'uomo era sollevato completamente da ogni responsabilità, qua è gravato di una responsabilità che non riesce neanche a portare. Cioè deve essere fedele quanto Dio. E qui nascono, da questa teologia, nascono tutte quelle problematiche del puro e dell'impuro. Appena c'è qualcosa che rende impuro l'uomo, e forse ci conviene aprire, perché sapete perché? Non è che sto montando sbadigli, però il caldo fa chiudere gli occhi. Questo è il problema. E per fare il dormitorio spegniamo le luci, ma non lo facciamo. Proprio per questo dico. Anche perché credo che avevate tante cose da fare oggi. Siete venuti per partecipare, però è normale. Io che parlo rimango sveglio, ma uno che ascolta deve ascoltare 2 ore. È normale che si stanchi. E quando c'è troppo caldo è normale. Va bene. Dicevo, questa è una cosa molto importante che è nata, come conseguenza di questa mentalità che è diventata legalistica, quella del patto. La mentalità dei farisei, la mentalità che viene denunciata, che, diciamo, non è una mentalità negativa, Perché come avete visto, nella prima mentalità della promessa mancava proprio la risposta dell'uomo, cioè il compiere qualcosa non per rispondere a Dio, perché Dio non ha bisogno della nostra risposta, questo è evidente, ma per abituarci noi a rispondere a questa chiamata, per fare qualcosa di concreto. È come dire, come un marito che dice sempre alla moglie ti amo, ti amo, ti amo, appena parla zitta tu. Ti vorrei dare di tutto nella vita, portami un mazzo di fiori. No, assolutamente. Altra cosa è questa mentalità, teniamo, io non ho mai portato un mazzo di fiori, quindi non è che è giusto gli altri, però guardiamo in quest'altra mentalità, è come il marito che dice non parla mai con la moglie, ma per obbligo tutte le settimane, il mercoledì a mezzogiorno le porta quattro anturium. Questa è la teologia del patto. Era diventato un formalismo. Cioè, io devo fare qualcosa, nel fare mi salvo. Se prego 7 volte al giorno, se mi comporto in un certo modo, se pago, ricordate quella frase di Gesù del Corban, ricordate il Corban, cioè questa offerta che veniva fatta, e veniva fatta per evitare, dispensava dal guardare i genitori. Questa è proprio la mentalità del patto. Cioè, io faccio qualcosa, questo qualcosa mi salva. Esatto. Ma è molto vicino anche a noi, eh. Guardate che è molto vicino, senza andare all'Antico Testamento, senza fermarci solo al Medioevo, ma credo che sia vicino alla mentalità di voi presenti, no. Però ieri voglio tornare intero, no, non voglio sporcarmi, ma se voi pensate, adesso dico una cosa e poi la motivo, quindi credo che tutti mi capiate. Ricordate la cosa dei 9 venerdì del mese. Se fai 9 venerdì del mese sei salvo. Che tu non vada più a messa non conta niente, basta fare 9 venerdì. Ecco, capite bene che questa è mentalità del patto, Non era questo all'inizio, All'inizio, come ogni cosa, i 9 venerdì del mese servivano per abituare chi non andava in chiesa ad entrare in un rapporto di preghiera. Questa era la cosa. E una volta che iniziavi i 9 venerdì del mese, come dire, non ti fermavi. Poi si assolutizza questo. È come, basta che fai tutti i giorni la coroncina della Divina Misericordia alle 3. Tutto il resto non conta, tanto Gesù ti salva per quello. Vedete, non è Gesù ti salva, sei tu che ti salvi se fai. Questa è la mentalità, E non sto dicendo di non fare la croce, sto dicendo delle conseguenze di un tipo di mentalità. È come dire, basta che tu, una volta, ricordate questo principio, basta comunicarsi e confessarsi una volta all'anno, basta. Vedete, ma questo serviva non come minimo, serviva come aiuto per poter rientrare all'interno della comunità all'inizio. Ma quando questo diventa una teologia del patto, allora è deleterio. Basta che io faccia qualcosa e mi salvo. Guardate anche la mentalità, E mi salvo. Nella teologia della promessa tutto era dato a Dio. E il presupposto era straordinario. Paolo sarà molto affezionato a questo. Paolo continuerà a dire ai suoi credenti, lui ci ha salvato quando eravamo ancora peccatori. Cioè l'iniziativa è sua. Ah, allora c'è una doppia risposta dei credenti che conoscono Paolo. Dico, se ci ha salvato quando eravamo peccatori, siamo salvati. Facciamo tutto quello che vogliamo, chi se ne importa. Dall'altra parte, altri risponderanno, e questo lo vediamo subito, altri risponderanno, benissimo, allora se ci ha salvati, dobbiamo essergli grati attraverso il legalismo. Cioè dobbiamo entrare nella circoncisione, dobbiamo osservare tutti i sabati, osservare tutte le leggi, perché altrimenti questa salvezza non ce la meritiamo. Vedete l'altra parte? E non ce la meritiamo vuol dire questa salvezza non è piena. Questa salvezza ha bisogno di me, ha bisogno del mio modo di vivere per poter essere veramente feconda. Vedete che in entrambe le mentalità c'è il tarlo, quello del personalismo. E Paolo combatterà questo. Paolo è stato un grande pensatore nella declinazione delle idee, ma aveva 2 idee, non ne aveva molte. La prima idea era morte e resurrezione sono di Cristo. Lui ha salvato tutti con questo. Seconda idea, io mi innesto col battesimo in questa morte e resurrezione. Dopo queste 2 cose non c'è nient'altro in Paolo, poverino. Grazie, molto grande. Ma queste sono le cose per cui combatte sempre, no? L'essere giustificati da lui ed essere incorporati in lui. Queste due cose lui difende. Le dice in modi straordinari, e questo adesso vediamo. Le dice con declinazioni e coniugazioni anche di pensiero eccezionali. Però queste sono le due cose. E sono le cose che combatteva delle sue comunità. Io credo che le nostre comunità, compresa la mia dove abito, abbiano ancora bisogno di soffermarsi su queste due cose. Ci soffermiamo su tante cose, ma soffermarci sulla gratuità dell'iniziativa divina e sul fatto che nel battesimo siamo innestati, cioè che non dipende dai nostri meriti, ma nel battesimo, e il battesimo sappiamo che non è solo il rito, ma tutto ciò che comporta nel cammino di ogni giorno, la riscoperta del battesimo, no? Quello che si dice dal Concilio Vaticano II, è stato rivisto, ripreso, eccetera, eccetera. Ecco, queste due cose credo che possano essere utili per poter essere riviste.